Tracce.
E questa è la sigla che ci dice che andiamo ad aprire i nostri archivi che sono un giacimento culturale prezioso, ci permette di creare un ponte tra memoria e attualità culturale, storica, sociale, artistica, grazie ai moltissimi documenti sonori, ma non solo quelli sonori radiofonici, anche televisivi, che sono conservati nelle nostre teche. Abbiamo sentito poco fa nel notiziario dell'attribuzione del premio Nobel per la letteratura, un premio molto atteso. Possiamo dire che Laszlo Krasznahorkai era tra i nomi papabili per il premio Nobel della letteratura 2025, e c'era grandissima attesa, e il 9 ottobre del 1997, dunque qualche anno fa, il premio Nobel per la letteratura fu attribuito a Dario Fo, attore, drammaturgo e scrittore. La motivazione era per aver, nella tradizione dei giullari medievali, fustigato il potere e restaurato la dignità degli umili. Dario Fo è ricordato perché è l'ultimo Nobel per la letteratura, possiamo dire, italofono. E allora noi abbiamo scovato appunto nei nostri archivi un'intervista che risale a 20 anni fa, al 2005, un'intervista condotta da Giovanna Riva su Rete 2.
Oggi il nonno Dario Fo, come dicevamo, si rivolge a tanti bambini per raccontare un c'era una volta un po' particolare. C'era una volta la storia. E la storia degli ultimi anni e degli ultimi decenni è una storia di guerra e una storia di violenza. È la prima volta che lei si rivolge ai bambini in questo modo, e lo fa appunto insieme, come dicevamo, a Gianni Rodari. Perché?
Io non mi sono sempre meravigliato quando ho realizzato, per esempio, pubblicamente delle storie, delle favole, in fondo gran parte di Mister Buffo sono favole, anche quelle che sto realizzando per la televisione, per la seconda rete, sono tutte tratte da chiave, le fabliones si chiamano in francese, proprio la favola per antonomasia. Ebbene, mi sono sempre all'inizio meravigliato quando sentivo che le risate più dirette, soprattutto precise e anticipate al coro generale, erano quelle dei bambini. Mi sono trovato decine di volte con addirittura sul palcoscenico i ragazzini che si sedevano così sull'impiantito e ascoltavano e sussultavano. Dopo un po', quando si trovavano a loro agio e cominciavano a entrare nella storia, erano i primi che davano segno di intelligenza e di ironia. D'altra parte c'è una cosa che mi ha stupito oltremodo: l'aver scoperto che in antico, sto parlando di 18 secoli avanti Cristo, il bambino veniva, appena nato, veniva preso in cura dai fratelli, dagli amici, della famiglia, dai vecchi, e si faceva una specie di bombardamento di ironia, di grottesco, di scherzi, di giochi, di immaginazione. E quando il bambino finalmente esplodeva in una risata, non in un sorriso, ma in una risata, quello era il segnale che il bambino era diventato uomo o era diventato donna se era una bambina. Cioè la risata è quella che determina la grande differenza fra l'uomo e l'animale. Solo l'uomo ride fra tutti gli animali, gli altri fanno smorfie di piacere, ma non sanno usare la coscienza della risata e quindi il senso dell'ironia e dell'intelligenza.
E del paradosso, che sono la costante di tutto il suo lavoro.
L'intelligenza.
Allora, la risata come diciamo, passaggio dall'età dell'infanzia all'età adulta, era la voce di Dario Fo, premio Nobel per la letteratura nel 1997. In questi giorni abbiamo sentito di diverse storie legate alla telefonata dall'Accademia di Svezia, qualcuno che non ha risposto al telefono perché pensava che fosse una telefonata di spam, e poi invece era la telefonata che annunciava il premio Nobel per la medicina, credo. Anche Dario Fo ha una storia curiosa legata appunto a come gli è stato annunciato il premio Nobel per la letteratura. Lui si trovava in auto con la cantante attrice Ambra Angiolini, stavano girando una puntata di Milano-Roma, un programma di Rai 3 con interviste registrate sull'autostrada che collega appunto Milano a Roma, e la notizia gli fu comunicata da un giornalista di Repubblica, che affiancò la loro auto, riconobbe Dario Fo e attaccò sul finestrino un foglio con scritto: "Hai vinto il Nobel". E dunque anche questo un aneddoto curioso. Oggi 9 ottobre del 1940, però nel nostro viaggio nel tempo, nasceva John Lennon. Sappiamo, nasceva a Liverpool, poi è morto quarantenne l'8 dicembre del 1980, ucciso da uno squilibrato davanti alla sua casa a New York. Cantautore, polistrumentista, artista, attivista britannico, possiamo dire che anche con Dario Fo, anche lui attivista per la pace, ma John Lennon seppe tradurre in musica il suo anelito di pace, e dunque ascoltiamo ora Imagine del 1971.
Okay.
1971 per questa canzone che è diventata l'inno internazionale del pacifismo. È stato il primo grande trionfo di Lennon come solista, canzone tratta dall'album dal titolo omonimo, John Lennon, che nacque il 9 ottobre del 1940 e poi morì per mano di uno squilibrato che gli sparò diversi colpi di proiettile davanti alla sua casa a New York l'8 dicembre del 1980. Ma c'è un aggiornamento sul traffico.
Informiamo che a Lugano la galleria Vedeggio Cassarate è stata riaperta in entrambe le direzioni.
Torniamo alla voce di Dario Fo, premio Nobel per la letteratura il 9 ottobre del 1997, l'ultimo premio Nobel per la letteratura italofono. Dario Fo, attore, drammaturgo, scrittore, anche lui attivista per la pace. Ritroviamo la sua voce in un'intervista realizzata da Giovanna Riva, andata in onda su Rete 2 proprio il capodanno del 2005.
Nel suo testo lei invita noi bambini, mi metto insieme ai bambini, a considerare le vicende e gli eventi dell'ultimo mezzo secolo con lo stesso spirito indicato da Rodari. Qual è questo spirito?
Ma soprattutto è, fate attenzione, proprio una costante, fate attenzione alle menzogne che vi possono propinare. Oltre la disinformazione, cioè dare notizie false, c'è anche l'altra di imburrare, di medicare, di arrangiare la storia in modo che sia più gradita o soprattutto che non dia emozioni troppo grandi o risentimenti o indignazione. La cosa peggiore è creare l'indignazione. Perciò intorno, io che sono diventato veramente un ossessivo nel realizzare la verità, nello scoprire dove c'è la menzogna, ebbene posso dire che ho ritrovato centinaia di giochi di carambola, come si dice, per cui storie sotterrate, nascoste, coperte. Perché? Perché importante è che ci sia non la pace, ma una tranquillità di accettazione di quello che è l'impianto del potere. Accettazione. L'accettazione è sempre stato, anche da parte della Chiesa, quando la Chiesa diventa retriva, il canone fondamentale del discorso verso i giovani, a dottrina e via dicendo.
E a questo proposito lei scomoda anche Galileo, sono proprio le ultime parole del suo intervento nel libro. Vi dirò che tutto si muove, tutto si può rovesciare, quindi l'impegno etico è nel dubbio.
Certo, ecco, preciso. Non accettare mai, anche quando scrivono coloro di cui vi fidate, non accettate mai a priori sul fatto di io mi fido di quello.
La voce di Dario Fo in un'intervista di 20 anni fa, andata in onda su Rete 2. Il libro a cui si fa riferimento, il libro di Gianni Rodari, è La storia degli uomini di Gianni Rodari, fu ripubblicato da Gallucci Editore con un monologo di Dario Fo. Abbiamo sentito le sue parole così vibranti, in un certo senso profetiche. Eravamo appunto a cavallo tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, e anche allora erano in corso diverse guerre e conflitti armati, tra cui la guerra in Iraq, che era iniziata nel 2003, e Dario Fo, come ho ricordato, fu anche uno degli attivisti a favore della pace. Antonello Venditti, ora ci vorrebbe un amico qui, e invece eravamo nel 1984.
Se penso che l'amore è darsi tutto da sono io che vado a fondo, ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato, lo vedi sto piangendo, ma io ti ho perdonato, e s'amor che nulla ho amato, amore, amore mio perdona, in questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto, ci vorrebbe un amico,
è certo che ci vorrebbe un amico, e i bambini, i ragazzi, ma anche gli adulti da 30 anni ce l'hanno un amico speciale che si vede alla televisione, si è sentito alla radio, è il cane blu Peo, che proprio 30 anni fa iniziava ad andare in onda per la prima volta in TV con il suo sorriso, la sua simpatia, la sua voce riconoscibilissima, il suo modo di fare che ci racconta di guardare il mondo con quella spontaneità e quella freschezza, con il sorriso, come solo i bambini possono fare. Guardate come si presentò 30 anni fa, esattamente proprio come oggi, 9 ottobre, ai telespettatori e telespettatrici dell'allora TSI.
Prova, 1, 2, 3. Salve, oggi ho voluto un mio spazio così da solo per parlare direttamente con te. Sono io, voglio passare inosservato per raccontarti un mio segreto. Ma cosa fai? Peo, ma non urlare così ai 4:20 che hai un segreto, altrimenti che segreto è? Carogna. Allora, dicevo che se uno va in giro a sbandierare a tutti il suo segreto, alla fine non è più un segreto. Un segreto non è mica una annuncio pubblicitario che tutti leggono. Allora, dicevo, un segreto deve essere prima di tutto segretissimo, come un agente segreto. Se un agente è segreto, allora vuol dire che nessuno sa che lui è un agente, perché è segreto. Così se nessuno lo sa, nessuno può dire
quello è un agente segreto.
Così il segreto è salvo, e anche l'agente, perché se il nemico di un agente segreto viene a sapere che lui è l'agente segreto, allora il segreto dell'agente segreto, che credeva di essere un agente segreto, non è più un segreto. E senza segreto l'agente segreto non è più un agente segreto, perché il segreto dell'agente segreto... Scusate, mi sono perso. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, il mio segreto. Allora facciamo così: per evitare che gli altri capiscano il mio segreto, mi rivolgerò solamente a te in codice segreto. Anzi, cosa dico segreto? Segretissimo, segretissimissimissimissimo. Attenzione, controlliamo che non ci sia nessuno che ascolta. Allora... mi chiamo Peo, ricordatevi, nome in codice Peo, P-E-O, nome d'arte Peo, P-E-O, perché io mi chiamo Peo, P-E-O, sono io Peo, P-E-O, scusate, mi sono fatto prendere dal ritmo.
Così si presentava Peo, il famoso cane blu, il 9 ottobre del 1995, quando andò in onda la prima puntata del Cane Peo. Tutte le puntate, compresa proprio anche questa da cui abbiamo estratto questo audio, sono disponibili sul Play RSI o sul sito rsi.ch/kids. E poi non si deve perdere l'appuntamento col Cane Peo ogni sabato alle 8 sulla 1, e nel prossimo episodio ci sarà proprio la festa dei 30 anni del Cane Peo in radio e in TV.
Uno, due, tre.
No, non tre.
30.
No,
io, tu, amici.
Amicissimi.
Thank you.
Running on Empty, Jackson Brown, un pezzo del 1977 estratto dall'album omonimo ed è il nostro modo di fare gli auguri a Jackson Brown, nato il 9 ottobre del 1948. Ma il 9 ottobre si celebra anche la giornata mondiale della posta, e, diciamo, istituita dall'Unione Postale Universale il 9 ottobre del 1974 a Berna. E certo, perché è qui un po' il cuore pulsante, la nascita di un servizio postale universale in Svizzera. Per celebrare questa data, noi siamo andati a rovistare in alcuni approfondimenti del 1979, era uno speciale sera e si presentavano i risultati di un'inchiesta promossa a livello svizzero che voleva valutare i servizi che venivano offerti dall'allora PTT, come si chiamava, o PTT. Allora, per vedere se i clienti erano soddisfatti. Allora, ascoltiamo un primo estratto di questo servizio andato in onda, primo programma, nell'aprile del 1979, curato dalla collega Clara Lanek.
Per conoscere i risultati concernenti il Canton Ticino, ci siamo rivolti al direttore del circondario postale a Bellinzona, signor Eugenio Bertino. Il 29 marzo, data del nostro incontro, le cartoline risposta pervenute alla direzione erano in totale 224, raccolte in una dozzina di uffici postali scelti appositamente nel cantone per l'azione delle PTT. Altre cartoline risposta erano attese, ma con il signor Bertino abbiamo voluto esaminare quelle giunte fino a quel momento, giudicandole un campionario abbastanza esauriente. Il direttore delle poste ci ha infatti detto:
grosso modo le risultanze sono le seguenti. Noi abbiamo avuto dichiarazioni positive di lodi, 56 dunque, e poi dichiarazioni con proposte e suggerimenti 107 e diciamo espressioni negative 61, quindi notevolmente maggiori sono le risposte positive. In generale le risposte positive contengono elogi per l'intera organizzazione del servizio postale svizzero, per il personale di sportello e distributore e per il modo spedito e conciso con cui lo stesso svolge il proprio dovere.
Qual è invece, signor Bertino, il contenuto delle risposte negative?
Risposte negative, in vero, non erano poi del tutto negative, comunque è stata criticata sovente il fatto che ci sono troppe code agli sportelli finanziari, specialmente nei grossi uffici. Ciò, l'ho già detto un'altra volta, non è sempre facile da ovviare a questo inconveniente. Comunque ne faremo tesoro dei suggerimenti che ci sono pervenuti. Poi qua e là si è lamentato la mancanza di un numero sufficiente di posteggi per gli utenti davanti agli uffici postali, e qui specialmente negli agglomerati urbani, a Lugano in particolare, ma tutti sanno e noi tutti sappiamo quanto sia difficile reperire posteggi non solo per la posta ma anche per altre attività. Altri utenti hanno criticato le tasse dei vaglia, dei telegrammi augurali, dei pacchi, degli invii per espresso che sono ritenute troppo elevate e perfino esagerate.
Questo era il risultato nel 1979 di una valutazione del servizio postale nelle tre regioni linguistiche della Svizzera. Qui parlava Eugenio Bertino, che era responsabile della regione postale che corrispondeva più o meno al Canton Ticino. Fa sorridere, dicevano troppe code agli sportelli. Ora sappiamo che sempre meno sono le persone che si recano agli sportelli per le operazioni postali. Si lamentava la mancanza di parcheggi, appunto grande affluenza agli uffici postali, però si diceva poche critiche e tante lodi che La posta svizzera ha ricevuto ancora quest'anno, perché per la nona volta consecutiva l'Unione Postale Universale ha proclamato la posta svizzera quale posta migliore nel mondo, un primato che la posta svizzera detiene da 9 anni. Lo scorso anno ha condiviso il primo posto sul podio con la Deutsche Post, la posta tedesca. Invece quest'anno è di nuova da sola sul podio più alto in questa classifica, che viene stilata ogni anno dall'Unione Postale Universale. Valuta le poste, i servizi postali di 180 paesi e tiene conto, nello stilare questa classifica, di 4 criteri: accessibilità, affidabilità, rilevanza e capacità di resistenza e adattamento. Poi ci sono ulteriori 2 categorie: le prestazioni ecologiche e la qualità statistica. Dunque la posta svizzera ancora un'eccellenza che viene presa ad esempio da altri servizi postali nel mondo. Ascoltiamo i Pooh con Non siamo in pericolo, 1982.
Bye.
9 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Posta, che ricorda l'istituzione a Berna nel 1874 dell'Unione Postale Universale. Abbiamo detto anche quest'anno Posta Svizzera in cima al podio come miglior servizio postale tra i 180 che sono stati valutati nel, diciamo, stilare questa classifica. Noi ritorniamo al nostro estratto d'archivio, archivi preziosi della RSI, che ci raccontano anche uno spaccato della società. Qui eravamo nel 1979, si parlava in questo approfondimento di un'inchiesta promossa a livello svizzero da parte della Posta Svizzera per vedere quali erano le critiche da parte degli utenti nei confronti del servizio che allora veniva appunto offerto. La trasmissione era intitolata Le nostre PTT, le migliori del mondo. Ascoltiamo questo secondo estratto.
Tra le proposte e i suggerimenti inoltrati dagli utenti, ce ne sono stati che si potrebbero definire curiosi, particolari?
Sì, richieste particolari abbiamo avuto, perfino richieste curiose, possiamo dire così. Per esempio, qualcuno propone di rendere l'uniforme del personale distributore ancora più elegante. Un altro utente propone l'emissione di francobolli di lutto per affrancare annunci e ringraziamenti mortuari. Poi, queste sono richieste che vengono dal Mendrisiotto, di chiudere gli sportelli il martedì grasso durante la sfilata del carnevale Nebbiopoli di Chiasso. E poi altri, qui sono un paio di richieste, dicono: in conseguenza degli utili registrati dalle PTT negli ultimi anni, sarebbe opportuno aumentare le rendite ai pensionati e gli stipendi al personale, e nel contempo però diminuire le tariffe postali.
Altre proposte interessanti che potrebbero essere prese in esame dalle PTT in un prossimo futuro?
Una proposta interessante e per certi aspetti sorprendente è quella di introdurre il divieto di fumare gli sportelli. E stranamente queste richieste sono state numerose. Qui evidentemente non è una norma che può essere introdotta tanto facilmente. Sembra che a livello nazionale si stia perfino studiando, credo che sono le associazioni che combattono i fumatori in generale, che vorrebbero perfino far introdurre a livello nazionale un divieto generale di fumare negli uffici pubblici.
E nel 1979 si fumava ancora negli uffici pubblici, non c'era questo divieto, però in questa inchiesta promossa dalla Posta Svizzera già c'era la sensibilità di certi utenti di dire: ma forse agli sportelli della posta non si dovrebbe fumare. Poi fa sorridere che si chiedeva una divisa più elegante dei dipendenti della posta, o magari un francobollo da utilizzare quando si mandavano i biglietti di condoglianze. Appunto, questo era un estratto da un approfondimento andato in onda nell'aprile del 1979, che proprio faceva un po' il punto su critiche e lodi verso le allora PTT, come venivano chiamate, per andare un po', oggi si direbbe, un sondaggio di soddisfazione fra i clienti. Allora, 9 ottobre 1961, in questo nostro viaggio sulla linea del tempo, c'era questa canzone di Ray Charles, era al numero uno nelle classifiche degli Stati Uniti, Hit the Road Jack, vai per la tua strada, Jack.
I guess if you say so, have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Tracce,